Newsline Sera.
18.47 è un'esame serale di Controradio. Una buona serata a Domenico Guarino. Staremo insieme fino alle 19.30. Ancora danni per il maltempo in Toscana. Un violento nubifragio ha colpito intorno alle 12.30 di oggi l'isola d'Elba, provocando allagamenti e creando pesanti disagi alla viabilità a Portoferraio, dove il comune ha invitato anche la popolazione a non uscire di casa, non utilizzare autoveicoli, dove sono caduti oltre 34 mm di pioggia in un quarto d'ora, ovvero dalle 13.15 alle 13.30. Allagate diverse strade nella parte bassa del centro storico tra via Carducci e piazza Cavour, nella zona artigianale anche uno smottamento sulla carreggiata provinciale 26, località Le Grotte. Sempre a causa del maltempo, linee telefoniche interrotte nel pomeriggio all'isola d'Elba, diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco ancora in corso, del sistema di protezione civile regionale, segnalati anche soccorsi per recuperare chi si era trovato bloccato nei sottopassi. Disagi alla circolazione, allagamenti in mattinata anche a Massa Carrara, a seguito di un violento temporale che ha colpito il territorio nelle prime ore del mattino. In zone montuose a Lunigiana non si sono registrate particolari criticità, invece maggiori problemi sono avvenuti proprio nella città più a valle. L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti diffusi nel capoluogo, a Massa, compresa la zona della stazione ferroviaria, dove il sottopasso di accesso ai binari è stato completamente inondato e per questo inaccessibile. Situazione simile anche a Carrara, con numerose aree in cui le strade hanno subito allagamenti, in particolare nelle frazioni di Marina, di Carrara e Avenza. Situazione torrente Carrione aveva destato preoccupazioni alle prime ore del mattino, poi però è tornata sotto controllo. Sono stati, secondo quanto valutato dalla Protezione Civile, 70 mm di pioggia caduti in meno di un'ora a Portoferraio. E per quello che riguarda invece il versante carrarino, sono stati 138 mm di pioggia nella notte. Ricordiamo che il codice arancione per il maltempo, rischio idrogeologico e temporali forti, durerà sulla Toscana fino alle 13 di domani, mercoledì 10 settembre. Ma per tutti gli aggiornamenti, buonasera e grazie a Bernardo Mazzanti, che è direttore Protezione Civile Regionale Toscana. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Qual è la situazione attuale, direttore?
Come avete descritto, i danni principali sono stati registrati all'isola d'Elba.
Abbiamo perso Mazzanti.
Pronto?
Ecco, ora la sentiamo, l'avevamo perso un attimo, sì. Prego, quindi isola d'Elba.
Sì. La situazione dell'isola d'Elba con le criticità che avete descritto, purtroppo temporale veramente violento ha colpito la città di Portoferraio in particolare. Abbiamo rilevato segnalazioni di completo blocco del traffico e purtroppo anche alcune abitazioni che sono state evacuate per allagamenti. E la situazione non presenta ulteriori criticità dopo quell'episodio, però l'allerta è a massimi livelli proprio per il rischio temporali che interessa il territorio, in particolare della costa toscana, da qui, da ora fino alle perlomeno a metà della prossima giornata.
La situazione quindi più critica sulla costa, ma in base alle previsioni del tempo cosa ci si può aspettare più verso l'interno della regione?
Sì, costa, interno nella parte centro-sud, la parte nord-occidentale, la parte appenninica dovrebbe essere interessata con un minor livello di probabilità da temporale intenso.
Grazie, Bernardo Mazzanti, Direzione Protezione Civile, Regione Toscana. Grazie. Buona serata, buon lavoro.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alla politica. Il centrosinistra toscano si presenta con un'ampia coalizione, dal Movimento 5 Stelle alle forze centriste, un laboratorio nazionale in vista 2027, con il vantaggio di una base elettorale solida intorno al 55%, che consente a Eugenio Gianni di partire favorito. Ma restano nodi irrisolti dalle politiche energetiche alle infrastrutture, che potrebbero creare tensioni interne. A dirlo Alessandro Chiaramonte, professore di scienza politica dell'Università di Firenze, nella prima puntata del podcast Battaglia elettorale in vista delle regioni toscane. E ieri è partita ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico verso le elezioni regionali del 12-13 ottobre. La direzione regionale della Toscana ieri sera ha formalizzato le liste dei candidati al Consiglio, annunciando anche il destino bloccato, sciolte in riserve. C'è chi corre da solo per il terzo mandato, chi non corre affatto come Vincenzo Ceccarelli. C'è la sorpresa Bernard Dica, chiamato a rappresentare il PD nel territorio pistoiese, ma già in pectore sottosegretario della Regione Toscana qualora Giani venisse rieletto. I particolari da Sandra Salvato.
La lunga notte del PD alla sede di via Forlanini ha portato consiglio, tanto in senso letterale che lato. Nel rondò di tensioni, sorprese, confronti accesi e smarcamenti, la direzione regionale passa, per la prima volta nella sua storia, il listino bloccato a 3 per le prossime elezioni. Il balletto di nomi, proposto a serata inoltrata dal segretario Emiliano Fossi, rivela un palcoscenico fedele al Nazareno, con le preferenze agli schleiniani piuttosto che ai riformisti, che mugugnano sullo sfondo e devono ingoiare il boccone delle 3 candidature intestate a Jacopo Melio, attivista dei diritti umani e civili che ha portato 11.000 preferenze nel 2020, Gianni Lorenzetti, ex presidente della provincia di Massa e sindaco di Montignoso vicino a Fossi, Dulcis in fundo Simona Querci, volto Demma Pistoia. Concesse inoltre le deroghe ai 4 assessori regionali uscenti per un terzo mandato, Simone Bezzini, Alessandra Nardini, Leonardo Marras e al presidente del Consiglio Toscano, Antonio Mazzeo. L'assessora Serena Spinelli non ne ha bisogno, dato che alle scorse regionali corse con Sinistra Civica Ecologista. Passa invece direttamente dal via Monia Monni, con delega alla Protezione Civile che, in caso di Gianni Bis, avrebbe la giunta assicurata. Ma il gioco non piace a tutti. Il futuro del gruppo consiliare, dato il salvagente per alcuni, potrebbe sacrificare la rappresentanza di interi territori e generare ulteriore astensionismo. Intanto il governatore punta dritto: dobbiamo superare l'Emilia, ha detto, arrivare sopra il 56%.
Parlavamo dei territori, per l'appunto non è tardata ad arrivare la protesta della Valdera, che rimane esclusa dalla lista del PD. I sindaci sono furiosi, molto critici. C'è una presa di posizione proprio degli 11 sindaci del territorio circa la decisione della segreteria regionale, mal di pancia che poi si aggiungono a quelli del commissariamento della federazione, congelamento del congresso per il rinnovo della segreteria nella città capoluogo, a Pisa, a pesare in particolare l'esclusione dell'assessore di Pontedera Sonia Luca, a lungo candidata in pectore, alla fine poi depennata al gioco delle correnti interne, confermata invece, come detto, la candidatura dell'assessore regionale uscente Alessandra Nardini. E se per il segretario regionale Emiliano Fossi le liste del PD Toscana sono ambiziose e di cambiamento, Vincenzo Ceccarelli, ex assessore ai trasporti nell'ultima giunta Rossi, capogruppo del PD in consiglio regionale la prima giunta Giani, l'ha presa a quanto sembra al momento in maniera sportiva, ha dichiarato: non sarò candidato ma sostengo Giani. Questi problemi del centro-sinistra, ma ci sono problemi anche nel centrodestra, perché ad esempio c'è la questione di Giovanni Galli, il capogruppo della Lega, il consigliere regionale della Lega in Toscana in consiglio, che ha detto pochi giorni fa aveva affermato che mi sarei volentieri ricandidato come capolista nel collegio Firenze 1, ma prendendo atto che tale opzione non è possibile, ho deciso a malincuore, dopo attenta riflessione, di non accettare altro posizionamento all'interno della lista alle prossime regionali. È proprio la Lega l'epicentro al momento del mal di pancia all'interno del centrodestra, soprattutto per l'attivismo del generale Vannacci, europarlamentare, tanto che qualcuno parla di vannacizzazione delle liste o del partito, e qualcun altro scrive una lettera abbastanza al fulmicotone ai vertici regionali del partito. Questo qualcun altro è il segretario della Lega di Grosseto, Andrea Maule, che è collegato con noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito.
Che succede, Maule?
Lei lo ha sintetizzato in modo perfetto. Di fatto abbiamo il nostro vice segretario nazionale che ha intrapreso un percorso di, come dice lui, di vannacizzazione della Lega. Un percorso che però trova, diciamo, l'ostacolo delle sezioni provinciali, dove non tutti condividono il metodo poi attuato dal generale sul nostro territorio, cioè il fatto di arrivare un po' a una sorta di sostituzione etnica dei leghisti, portando all'interno del partito, o anche non all'interno del partito, perché comunque su Grosseto accade che vengono candidate 4 persone di cui 3 non sono nemmeno tesserati della Lega, quindi sta portando, diciamo, all'interno del partito, comunque in area partito, delle persone senza condividere minimamente tutto questo con i territori.
Peraltro voglio dire, sono territori su cui la Lega ha lavorato da tempo, non, cioè su cui c'è un lavoro pregresso, non solamente in Grossetano, altri territori. Beh, forse però è stato sottovalutato, no? Questo, tra virgolette, come dire, questo pericolo Vannacci, no? Cioè, nel senso, si poteva intuire che una personalità così forte, dai metodi anche spicci, se vogliamo, avrebbe fatto questo o no?
Ma onestamente questa valutazione la rimando poi ai vertici nazionali, perché non credo che competa a me come commissario provinciale. A titolo personale potevo ipotizzare, temere che potesse arrivare questo momento, e poi infatti è arrivato. Però se sono stati fatti errori di valutazione, competono ai piani superiori e saranno loro a giudicare l'operato fin qui fatto. Sta di fatto che, come giustamente lei ha osservato, sui territori veniamo poi completamente bypassati, quindi per cui non c'è una consultazione del territorio, non si va a consultarsi con quelle forze politiche, con quelle persone, con quegli amministratori, con quei militanti che hanno costruito la realtà della Lega in Toscana negli ultimi 10-15 anni.
Senta, cosa si aspetta ora dopo la lettera che lei ha indirizzato ai vertici del partito? Perché Salvini, insomma, per Salvini sembra che tutto vada bene, no? Anche ieri interpellato non ha sollevato questioni, a differenza di Centenario, a differenza di Fontana.
Ma sì, allora, da parte di Salvini io ritengo atto dovuto il fatto di buttare un po' di acqua sul fuoco, sulla benzina, anche perché in questo momento siamo a ridosso di una campagna elettorale, anzi siamo già nel centro di una campagna elettorale, quindi queste polemiche è bene che non finiscano quotidianamente sui giornali, perché danneggiano il partito. La mia lettera è indirizzata al segretario regionale, vedo ovviamente che è finita sulla stampa, fa parte del gioco, però era una lettera riservata indirizzata al segretario regionale, che poi a sua volta l'ha condivisa con il segretario nazionale. Il malcontento che c'è su Grosseto ovviamente lo avete visto, insomma lo si vede sui giornali, ne ha parlato Pedriga, ne ha parlato Centinaio, ne ha parlato Fontana anche con gli stessi toni che poi io ho ripreso nella mia lettera, nella mia nota. Quindi evidentemente qualcosa non sta funzionando, il partito è chiamato a un momento di riflessione per analizzare questa situazione e in qualche modo risolvere questo inghippo.
Quindi lei, come dire, si aspetta un mezzo passo indietro, diciamolo così, mezzo, perché un passo indietro totale la vedo difficile a questo punto.
No, onestamente no, anche perché venerdì scadono i termini per presentare le liste, quindi per cui ormai il dato è tratto. Ci riaggiorneremo al 14 di ottobre analizzando quelli che poi sono i risultati. Non do assolutamente per scontato che la mia linea sia stata in qualche modo, potesse essere in qualche modo quella vincente. Ci sta che Vannacci farà un figurone in Toscana, i suoi candidati raggiungeranno voti e preferenze esorbitanti, e quindi io mi dovrò cospargere il capo di cenere.
Beh, però questo concetto, come dire, non sempre chi vince ha ragione anche in politica, perché comunque è un'operazione, come dire, paracadutata, no? Cioè, se anche la mia riflessione, poi magari sbaglierò, mi corregga, ma se anche Vannacci avesse tanti voti, li ha avuti sulla base di un lavoro che non ha fatto sul territorio, e stiamo parlando di elezioni regionali, quindi saremmo dentro, no, una, come si dice, una personalizzazione della politica contro cui tanti, soprattutto a livello locale, combattono, no?
Sì, sì, questo condivido assolutamente. Certo, io sono entrato nella Lega nel 2018, quindi non è che sono sicuramente dei più vecchi all'interno del partito, ma sono cresciuto con un'impostazione dove la consultazione della base era alla base, scusate il gioco di parole, della nostra democrazia, comunque del nostro creare le liste. E stavolta questo concetto è stato completamente bypassato. Quindi comunque vada, vincitori o non vincitori, il 14 di ottobre ci dovremo sicuramente guardare negli occhi e vedere come proseguire, se proseguire insieme.
Grazie Andrea Maule, grazie, segretario Lega, commissario Lega Grosseto. Buona serata, buon lavoro a lei.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Giovedì 25 settembre, il live della straordinaria Emma Nolde. Il talk con lo storico Aldo Schiavone, Occidente senza pensiero, in dialogo con Riccardo Nencini, Rene Stolzi e Renato Valentini. L'ensemble sperimentale Chiron, il sound immaginifico dei Citron da Ginevra e il duo d'eccezione Dario Cecchini e Stefano Cocco Cantini.
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it. A partire dal 15 settembre.
sempre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
Dal 3 settembre al 5 ottobre il Mandela Forum accoglierà la più grande mostra ad oggi mai presentata su Enrico Berlinguer. A 50 anni dal comizio alla Festa dell'Unità alle Cascine, che raccolse 4 cortei di 1 milione di persone, Firenze ospiterà i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la mostra dedicata alla vita, all'impegno politico e all'ascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano. È un'iniziativa organizzata dall'associazione Nelson Mandela Forum di Firenze. Ingresso gratuito.
Le fasi della vita della donna: salute, professione, società. Quinta convention Donne protagoniste in sanità a Firenze, mercoledì 10 e giovedì 11, presso il Fuligno, centro servizi e formazione Montedomini, via Faenza 48. 2 giorni di confronti e approfondimenti su prevenzione e stili di vita, oncologia, leadership al femminile, gender gap e molto altro, con interventi di professionisti, amministratori pubblici, docenti universitari e associazioni dei pazienti. Info e programma completo su www.protagoniste.it.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
Fabbrica Europa, dal 13 settembre al 12 ottobre a Firenze. Un mese di danza, musica e teatro con i protagonisti più interessanti della scena performativa nazionale e internazionale. Un festival diffuso che attraversa la città, dai luoghi del patrimonio storico ai teatri, dagli spazi urbani alle architetture dimenticate, intrecciando geografie, generazioni e visioni artistiche differenti. Inaugurazione con Romeo Castellucci. Scopri tutto il programma su fabbricaeuropa.net. Prevendite su ticketone.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Situazione sulle strade resa complessa dalle condizioni meteo sulla 1 per traffico intenso in direzione Bologna. Code a tratti tra Arezzo e Incisa Reggello e tra Firenze Impruneta e Barberino. Rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Sulla A11 code tra Sesto e Peretola in direzione Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna in entrambe le direzioni. E in entrambe le direzioni anche code per allagamenti tra Montelupo ed Empoli Ovest. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Ovviamente. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy.
Vediamo la cronaca. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul caso della detenuta 26enne che si è tolta la vita impiccandosi con le lenzuola nel carcere fiorentino di Sollicciano. La PM Esther Nocera ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane e delegato la polizia scientifica, la squadra mobile, ai rilievi e agli accertamenti. Si tratta del terzo suicidio dall'inizio dell'anno a Sollicciano. I particolari da Viola Giacalone.
La giovane aveva alle spalle una vita segnata dalla marginalità. Arrivata in Italia da bambina, aveva trascorso gli ultimi anni senza casa né famiglia, dormendo per lungo tempo in strada davanti all'ex cinema Fulgor. Proprio in quella strada, nell'agosto del 2023, secondo l'accusa, aveva aggredito e rapinato un pensionato di 91 anni che dopo l'episodio fu colpito da un malore e rimase invalido. Per quei fatti la 26enne era stata condannata lo scorso aprile a 4 anni e 8 mesi in primo grado, con rito abbreviato. La sentenza non era ancora definitiva. Negli ultimi mesi stava seguendo un percorso con il SERD per superare la tossicodipendenza e secondo il suo avvocato appariva più serena. Era in corso una richiesta di trasferimento ai domiciliari per i quali era già stata trovata una sistemazione. Domenica l'intervento delle poliziotte penitenziarie e del personale di servizio non è servito a fermare la tragedia. La compagna di cella ha riferito agli inquirenti di aver avuto un'ultima conversazione che le aveva lasciato perplessità, ma non sono emersi segni di violenza. Il suicidio ha riportato l'attenzione sulle condizioni drammatiche di Sollicciano, da anni considerate tra le peggiori del paese. La struttura è sovraffollata. A ciò si aggiungono caldo soffocante d'estate, umidità e infiltrazioni d'inverno e una grave carenza di personale. Inoltre, da mesi l'istituto è privo di un direttore titolare. Si fanno sentire il sindacato WILP e anche Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che dice: noi non vogliamo sentirci complici della mattanza e chiediamo con forza interventi urgenti. Domenica, nello stesso reparto femminile in cui si è tolta la vita la 26enne, alcune detenute hanno appiccato incendi per protesta, segnale ulteriore di un istituto allo stremo.
Parere sfavorevole della Regione Toscana nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale per il progetto e parco eolico di Manciano proposto al gruppo Visconti Manciano SRL. L'impianto, composto da 7 aerogeneratori con una potenza pari a 7,2 MW e un'altezza complessiva di 200 metri, distribuiti lungo 11 km, sarebbe interamente localizzato nel comune di Manciano, nelle località di Montauto, Campigliola, Mulino Santa Maria. La viabilità di avvicinamento ad invece ad interessato il comune di Montalto di Castro, Regione Toscana. Acquisiti i pareri istruttori della provincia di Grosseto e il comune di Manciano, entrambi sfavorevoli, del Genio Civile e di altri settori regionali, tra cui tutela del paesaggio, ha dato appunto parere, ha espresso la propria impossibilità a rilasciare un parere positivo per il progetto nel suo complesso, pur sottolineando l'importanza della conversione energetica verso fonti regionali. Secondo il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Gianni, infatti, anche se la transizione energetica rimane una priorità per la Regione Toscana e con essa la produzione di energia da fonti rinnovabili, eolico compreso, gli impianti, dice Gianni, devono essere realizzati nel rispetto del contesto in cui si vanno a insediare e tenendo conto degli atti di programmazione e pianificazione regionale. Il bonus TPL Ti porta a Firenze 2025 verrà esteso anche agli studenti dell'area metropolitana. L'annuncio questa mattina ai nostri microfoni della sindaca Funaro. L'abbonamento annuale al trasporto pubblico a tariffa agevolata sarà rivolto dunque anche agli studenti delle superiori nati tra il 2007 e il 2012 dell'intera città metropolitana. Le richieste si effettuano tramite l'app IF, mentre l'acquisto e l'abbonamento avviene poi sul sito di Autoline Toscane. Sentiamo Funaro ai microfoni di Chiara Brilli.
Abbiamo deciso di rinnovare anche il bonus back, gli abbonamenti per gli studenti della città metropolitana in collaborazione con tutti i sindaci, per cui con una scontistica del 60% per tutti gli studenti dell'area metropolitana che fanno l'abbonamento per il trasporto pubblico.
Funaro, la fermo un attimo perché questa è davvero una notizia importante, in quanto tra le lamentele, le critiche, le ombre, no, che collateralmente emergevano rispetto alla notizia del bonus era il fatto proprio del sentirsi discriminati su un fronte di territori rispetto alla città, e quindi lei ci sta dicendo che ci sarà questa estensione in accordo con le amministrazioni comunali.
Ma sì, allora questa è una misura che mettiamo come città metropolitana, per cui è proprio una risposta che abbiamo dato l'anno scorso e l'anno prima per gli studenti dell'area metropolitana. Abbiamo deciso di confermarlo, ho deciso di confermarla, ma soprattutto il mio intento è quella di andare a renderla strutturale, proprio perché ci siano le risposte che noi diamo come Comune di Firenze per gli studenti residenti nel Comune di Firenze, ma che ci sia una risposta anche per gli studenti dell'area metropolitana. E a questo teniamo particolarmente, perché se vogliamo davvero incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico dobbiamo lavorare per renderlo più attrattivo e soprattutto sostenibile.
La crisi delle imprese artigiane dell'area metropolitana, che calano dell'1,2% nel 2024, la crisi della meccanica e della moda, la mancanza di ricambio generazionale, ma anche la necessità di riduzione della burocrazia che strangola le piccole e medie realtà impoverendo il tessuto produttivo del territorio, questi sono alcuni dei temi al centro dell'intervista al neo presidente CNA Firenze, Francesco Amerighi, che a proposito di incomprensibilità di certi lacci per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle imprese, cita il caso del cubo nero dell'ex comunale. Sentiamo come.
Il nostro centro studi di Roma al governo ha presentato 100 proposte per togliere la burocrazia e nello stesso tempo non avere handicap da un punto di vista economico. Molte di queste riguardano anche ciò che può fare un comune.
Ti fa un esempio?
Ma guardi, l'esempio che io le posso fare è il seguente: vogliamo parlare di energia che costa il 40% in più rispetto a altri paesi europei, intanto sciogliere tutto quello che è la burocrazia per inserire pannelli solari. Cioè è assurdo oggi, e non voglio entrare in polemica, e succeda qualcosa di così impattante sull'aspetto della skyline di Firenze, quando nasce dei problemi proprio dalla sovrintendenza di mettere pannelli solari sopra ai capannoni già esistenti, per cui già normati.
Ah, questo è un tema interessante, no? Questo del cubo che abbiamo lasciato un po' da parte negli ultimi giorni, però volevo capire come è cambiato il vostro sentiment, come dicono quelli bravi dopo tutte le discussioni che ci sono state. Voi perché siete? Per l'abbattimento, per il cambiamento di colore, per lasciare le cose come stanno? 342-8104-111.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Allora, di Gaza poi ci occuperemo anche, come vi abbiamo detto nelle anticipazioni, in coda nella storia, per parlare della flottiglia e del diritto internazionale. Però intanto vi parliamo del racconto di un infermiere, 118 presso la centrale Pistoia Empoli, iscritto al sindacato Nursind, che insomma ha conosciuto durante il volo, accompagnato dai suoi due figli in Italia, un padre palestinese. Dice ancora negli occhi il racconto di quel padre: il più piccolo dei suoi figli aveva schegge di bombe conficcate agli arti inferiori, l'altro ha subito un'amputazione di una gamba. Venivano in Italia con una sola speranza: ricevere cure mediche adeguate. Questo quanto ci racconta, non senza emozione, Nicola Petrucci, 39enne, infermiere 118 presso la centrale di Pistoia Empoli. Sentiamo.
Io all'interno della centrale 118 di Pistoia Empoli e della Cross di Pistoia ho questo ruolo, e assieme a un gruppo di colleghi medici e infermieri toscani della rete dei 118 da diverso tempo ormai, non solo a Gaza ma in precedenza anche in Ucraina e per altre missioni di questo tipo, abbiamo svolto dei medevac, cioè dei trasporti sanitari di assistenza e soccorso laddove ci sono situazioni critiche. In particolare ho svolto due missioni, io personalmente, una nell'agosto del 2024, l'altra a giugno del 2025, in qualità di coordinatore, quindi alcune immagini rimangono sicuramente più impresse che qualunque notizia, qualunque servizio televisivo riportato dai media, se vissuto in prima persona. Questa è l'immagine in particolare che ha colpito me, perché appunto ho potuto osservare questa famiglia, quello che era rimasto di questa famiglia. E a chi mi chiede di cosa porterò dietro a me è sicuramente l'immagine di queste persone senza bagagli, senza ricordi, senza effetti personali, un padre con due figli dove tutto il resto della famiglia, il padre ha raccontato, è essere stata fondamentalmente decimata nel corso dei mesi dalla guerra.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers, i popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate. per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del Cupolone Verde in via Farini a Firenze.
Domenica 14 settembre, giornata europea della cultura ebraica, il popolo del libro. Dalle 10 di mattina, partendo dalle parole del dialogo, un incontro con Rondine, cittadella della pace e la partecipazione di Noah. Poi incontri, sapori e note fino alle 18.30 con un monologo in musica intorno a Franz Kafka. Prenotazione su balagancafè@firenzeebraica.it.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in 3 giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Contro Radio.
Allora, a proposito del cubo, stanno arrivando i vostri messaggi, vediamo, ecco, ne prendo uno al volo. Massimiliano dice: secondo me il problema non è tanto il cubo, ma che si continui quel tipo di edilizia per milionari e ricchi turisti, dice Massimiliano. Mentre questa mattina Antonio Natali, storico dell'arte ed ex direttore degli Uffizi, ha detto sul cubo nero, l'edificio costruito al posto dell'ex teatro comunale di Firenze: se questa è la città dove sono cresciuti i fior di architetti umanisti, mi chiedo come si possa arrivare noi eredi ad una manifestazione così lampante di arroganza. Ma cambiare colore può essere sufficiente? Chiedo quanto costa la dinamite. Ecco, l'ha toccata piano Natali. Ed ora veniamo a parlare della formazione. Molte aziende restano senza personale in Toscana per la mancanza di specializzandi, 44.000 posti di lavoro a rischio in regione, mancano dai modellisti ai macchinisti, difficili da reperire. La Camera di Commercio lancia per l'ITS Day giovedì 11 settembre, all'interno del quale si inserisce la terza edizione del Prime Job, che si terrà dal 10 al 12 settembre presso lo spazio Vivido alla Manifattura Tabacchi di Firenze, promosso dall'Istituto di Alta Formazione Tecnologica ITS Prime Tech Academy, di cui è presidente Ludovica Fiaschi. Sentiamo.
Come decliniamo quei contenuti che le aziende ci portano come contenuti determinanti per il successo della rispettiva impresa? E questo è un tema squisitamente formativo, direi, no? Sta a noi cercare di curvare l'offerta formativa secondo quelle che sono le aspettative dei ragazzi. Per la nostra esperienza di TS Prime, coniugare teoria e pratica è la carta vincente. Cioè, i ragazzi, soprattutto coloro che hanno questa attitudine molto pratica e vogliono cimentarsi nel disegno, nella tecnologia meccanica, nel diventare ispettori qualità, sto citando alcuni percorsi che presentiamo, alcuni degli 11 percorsi che presentiamo quest'anno, i ragazzi cercano di capire quale sarà il loro futuro lavoro.
33 opere da 20 paesi diversi, 7 masterclass sui mestieri del cinema, un omaggio a Star Wars, una mostra dedicata a Fatima Swan, la giovane fotoreporter di Gaza uccisa durante un bombardamento aereo. Questi alcuni degli elementi della quinta edizione di Sentiero Film Factory, dal 12 al 20 settembre nel quartiere di San Frediano a Firenze. In palio riconoscimenti per miglior film, regia, fotografia, sceneggiatura, montaggio, performance e colonna sonora. Il finale di Sentiero Film Factory si svilupperà in 3 giornate, dal 18 al 20 settembre, presso la Sala Ex Leopoldina in Piazza Tasso, il Santa Rosa Bistrone. Abbiamo parlato con Pier Francesco Bignami della direzione artistica.
Vedendo la mappa geografica dell'Italia c'era bisogno di un punto di riferimento, soprattutto un festival che, e questo da 5 anni è così, è partito cercando di essere un festival industria, quindi che ci fosse un confronto tra gli autori, i produttori, che ci fossero masterclass, laboratori, insomma sviluppo di sceneggiatura. Era importante a Firenze che potesse anche rappresentare un po' la Toscana.
Cosa ti piace rimarcare di questa edizione?
Sono 9 giorni, sono aumentate dagli anni scorsi, è la 5ª edizione, siamo ancora agli inizi, però insomma teniamo duro nelle varie difficoltà e cerchiamo veramente di essere un luogo sia va bene per il quartiere ma anche proprio per i giovani autori e non solo giovani, insomma per gli autori in generale, un luogo di connessione, ecco questo voglio marcare.
Anche il festival ha un richiamo importante a quelli che sono gli avvenimenti di attualità e soprattutto la vicenda palestinese.
Ma sì, noi siamo schierati, ecco, e lo facciamo anche con l'adesione alla campagna Ripudia la guerra con Emergency, visti la mostra fotografica di Fatima Assuna, una fotoreporter palestinese uccisa, era nominata L'occhio di Gaza.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora la storia di questa sera la dedichiamo appunto a Gaza e insomma avete sentito, no, anche le manifestazioni culturali, per fortuna si stanno come dire, stanno dichiarando la propria appartenenza ad un certo tipo di umanità, mettiamola così, al di là di tutte le discussioni che si possono fare. Peraltro io ho detto direzione artistica per Francesco Bignami, ma Pier Francesco Bigazzi, purtroppo il correttore automatico fa brutti scherzi, perdonatemi per questo. La questione della flottiglia, sapete che c'è stato questo drone che avrebbe attaccato nelle acque tunisine, episodio ancora poco chiaro, ci sono delle manifestazioni, ma intanto la flottiglia sta viaggiando alla volta di Gaza e uno dei temi è, ma dal punto di vista del diritto internazionale, questa flotta, no, così particolare, così diversa da tutte le altre, priva di un'identità nazionale vera e propria che non sia quella dell'umanità, può sbarcare? Cioè cosa ci dice il diritto internazionale? E allora, per aiutarci su questo, l'avvocato Matteo Mammini, grazie di essere con noi, buonasera.
Salve, buonasera, grazie dell'invito.
Cosa ci dice allora il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è piuttosto chiaro, dal momento che c'è già una convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che è dell'82, pensate che è considerata un po' la Costituzione degli Oceani, che all'articolo 87 ci dice che le navi hanno il diritto di libera navigazione in alto mare. In questo frangente, in realtà, se scendiamo nello specifico, si innestano poi quelle che sono le convenzioni di Ginevra, perché una flottiglia non è solo una nave che solca i mari, ma in realtà è sta navigando per portare aiuti umanitari ed ecco che si innesta la Convenzione di Ginevra, la quarta nello specifico, che in più passaggi parla di obbligo di consentire il passaggio di merci indispensabili e quindi medicinali, viveri, vestiti destinati ai civili, e questo ce lo dice l'articolo 23 al 59 che la potenza occupante del territorio deve accettare soccorsi umanitari e gli articoli del 60 e 62 che il potere dell'occupante non può ostacolare arbitrariamente la distribuzione e organizzazione degli aiuti. Quindi c'è proprio una convenzione specifica che impedirebbe quello che un po' tutto il mondo si aspetta sia la reazione israeliana, un po' un processo all'intenzione, cioè non c'è ancora stato un attacco diretto dichiarato da parte di Israele, è un po' quello che si aspettano, ma c'è già la Convenzione di Ginevra che stabilisce che non può impedire l'arrivo dei soccorsi umanitari. Poi se abbiamo tempo possiamo scendere nel dettaglio perché ce ne sono molte altre che ribadiscono questi concetti.
Dallo è stato molto chiaro, ad esempio protocollo addizionale 1, articolo 71, il personale di soccorso deve essere rispettato, protetto, non ostacolato, insomma ci sono tanti cardini, no, del diritto internazionale, che se vogliamo è quella cosa che fonda quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale, per cui ci battiamo spesso e abbiamo combattuto guerre, no, per portare la civiltà occidentale, e poi ne trascuriamo i principi. Le volevo chiedere proprio questo: dal punto di vista del diritto, la vicenda di Gaza è un po' la tomba del diritto internazionale, no?
Diciamo che ci si aspetta che venga fatto applicare questo diritto internazionale, perché altrimenti è stato tanto sbandierato anche per creare una comunità globale, ma se una legge non viene applicata è lettera morta. Ad esempio Israele e altri stati coinvolti potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali già impedimenti riguardo alla questione flotilla davanti all'ONU o alla Corte Penale Internazionale per aver impedito intenzionalmente i soccorsi umanitari, e vediamo che già in parte li ha più volte ostacolati e impediti, quindi già c'è una responsabilità secondo me da poter sollevare alla Corte Penale Internazionale. E poi le sanzioni e le condanne internazionali che vanno dal Consiglio di sicurezza, l'Assemblea Generale dell'ONU possono proprio adottare risoluzioni di condanna, anche sanzioni o differimenti, sempre alla Corte Penale Internazionale. In questo caso siamo di fronte a un silenzio che fa molto rumore.
Grazie Matteo Mammini, avvocato, esperto di diritti umani, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, siamo in conclusione, abbiamo un po' di tempo per un paio di notizie. La prima l'ha ricordata anche Giustina nella conduzione, no? Sapete che è bruciato il Viper e questa cosa ci ha fatto molto male, perché tra le altre cose, oltre insomma alla piacevolezza del luogo, ai bei concerti eccetera, c'è in ponte la finale del Rock Contest, no? Che oramai si svolge lì storicamente, potremmo dire, dopo la chiusura della Flog. Altro nervo scoperto, ai noi. E allora c'è questa bella iniziativa, un calice di vino per salvare la stagione del Viper Theater. Questo e quanto accadrà sotto il titolo In vino viperas, in calendario domenica 14 settembre all'Ultravox di Firenze, al Prato del Latinaio, presso il Parco delle Cascine, organizzata in collaborazione con l'Enoteca del Risanamento di Bologna. Dalle 15 si potrà gustare un bicchiere di vino servito in un calice portacalice con logo Viper Theater. 10 euro richiesti andranno interamente allo staff del Viper. Una bella iniziativa. C'è sciopero dei Cobas per quello che riguarda i bus Autorini in Toscana il lunedì 15 settembre, ci sono le fasce di garanzia sul nostro sito, tutte le informazioni e le previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione toscana, domani cielo molto nuvoloso con rovescio temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio, attenuazioni poi della precipitazione in serata, venti moderati meridionali tendenti a disporsi di libeccio dal pomeriggio, mari generalmente mossi, localmente molto mossi, e temperature stazionarie nei valori minimi, le massime invece in calo. È davvero tutto. Una buona serata da Domenico Guarino, linea a Popolare Network. Ciao ciao.